Capitolo 26esimo. Pericoli per la tranquillità di spirito della signorina Nickleby. Il luogo, una splendida fuga di sale in Regent Street. Il tempo, le 3 del pomeriggio per i tristi e laboriosi e la prima ora della mattina per gli allegri e gli spensierati. I personaggi, Federico Verisoft, pari d'Inghilterra, e il suo amico baronetto Mulberry Hawk. Questi colendissimi gentiluomini erano sdraiati languidamente su 2 canapè con una tavola nel mezzo, sulla quale erano sparsi in ricca confusione i componenti d'una ricca colazione non ancora assaggiata. Per la stanza erano disseminati dei giornali, i quali erano rimasti, come i cibi, negletti e inosservati, ma non perché una conversazione fiorita ne avesse fatto dimenticare le attrattive. Non era stata scambiata una parola fra i due, né emesso alcun suono, tranne quando l'uno, agitandosi per trovare un posto più comodo alla testa dolente, cacciava un'esclamazione di impazienza e sembrava per quel momento comunicare la sua stessa irrequietezza al compagno. Questo spettacolo avrebbe forse dato a indovinare l'estensione dell'orgia della notte precedente, anche se non vi fossero state altre indicazioni degli spazi in cui era trascorsa. 2 palle di biliardo impolverate e sudice, 2 cappelli ammaccati, una bottiglia di spumante con un guanto sporco avvolto intorno al collo perché potesse essere più sicuramente impugnata nella sua capacità d'arma offensiva, un bastone spezzato, un astuccio di carte da gioco senza il coperchio, una borsa vuota, una catena d'orologio rotta in 2 parti, un pugno di monete miste con frammenti di sigari fumati a mezzo e con i loro grigi mucchietti di cenere. Questi e molti altri segni di bagordo e di disordine ricordavano molto chiaramente la natura degli aristocratici divertimenti della notte scorsa. Il pari Federico Verisoft fu il primo a parlare. Lasciando dondolare sul pavimento il piede calzato di una pantofola e sbadigliando rumorosamente, si sforzò di mettersi a sedere e volse gli stanchi, languidi occhi verso l'amico, che chiamò con voce assonnata. «Oi!» rispose il baronetto Mulberry, rigirandosi. «Dobbiamo dormire qui tutto il giorno?» disse il pari. «Non so che altro potremmo fare», rispose il baronetto Mulberry. «In questo momento, almeno, questa mattina, non sento in me neppure una scintilla di vita». «Una scintilla di vita!» esclamò il pari Verisoft. «Mi pare come se non vi sia altro di meglio che morire subito». «Allora perché non muori?» disse il baronetto Mulberry. Con questa domanda si voltò dall'altra parte e parve che si sforzasse di riaddormentarsi. Il suo speranzoso amico e allievo trasse una sedia innanzi alla tavola e tentò di mangiare, ma non riuscendogli si mosse oziosamente verso la finestra, passeggiò lemme su e giù per la stanza con la mano alla testa febbrile e finalmente si abbandonò di nuovo sul canapè per destare ancora una volta l'amico. «Che diavolo hai?» gemé il baronetto Mulberry rizzandosi sul canapè. Benché il baronetto Mulberry parlasse con un certo malumore, parve non si sentisse proprio libero di rimanere zitto, poiché dopo essersi stirato più e più volte e aver dichiarato con un brivido che faceva un freddo cane, si provò di sedersi a colazione e, riuscendo più fortunato del suo meno stagionato amico, finì col rimanervi. «E se...» disse il baronetto Mulberry arrestandosi con un boccone sulla punta della forchetta. «E se ritornassimo sull'argomento Nickleby, eh?» «Che è Nickleby, l'usolaio o la ragazza?» chiese il pari Verisoft. «Veggo che mi capisci», rispose il baronetto Mulberry. «La ragazza, naturalmente». «Tu mi promettesti di scovarla», disse il pari Verisoft. «Sì», soggiunse l'amico. «Ma poi ci ho ripensato. Tu non ti fidi di me. La scoverai da te». «No», protestò il pari Verisoft. «Ma io dico di sì», ribatté l'amico. «La scoverai da te. Non credere che io intenda quando potrai. So al pari di te che se questa fosse la mia intenzione, senza di me non la rivedresti più». «No, ti dico che la scoverai. La dovrai scovare. E io ti metterò sulla buona via». «Che io vada all'inferno se tu non sei il più bravo e leale amico del mondo», disse il giovane pari sul quale il discorsetto dell'altro aveva prodotto un effetto assai stimolante. «Ti dirò come», disse il baronetto Mulberry. «Fu fatta intervenire al banchetto come un'esca per te».
«No!»
esclamò il giovane pari.
«Che dia?»
«Come un'esca per te», ripeté l'amico. «Me lo disse lo stesso Nickleby». «Vecchio volpone!» esclamò il pari Verisoft. «Birbante matricolato!» «Sì!» disse il baronetto Mulberry. «Sapeva che era una graziosa creatura!» «Graziosa!» interruppe il giovane pari. «Parola d'onore, Hawk! Essa è una bellezza perfetta! Un quadro, una statua, una... Sì, parola d'onore!» «Bene!» rispose il baronetto Mulberry, stringendosi nelle spalle e manifestando dell'indifferenza, la sentisse o no. «È questione di gusto. Se il mio non si accorda col tuo, tanto meglio.» «Dici?» ragionò il pari. «Quel giorno però non facesti altro che starle d'attorno. Io potei dirle appena qualche parola.» «Bene, abbastanza per una volta», rispose il baronetto Mulberry. «Ma non mette conto di scomodarsi per lei di nuovo. Se tu seriamente ti senti attratto dalla nipote, di allo zio che tu desideri sapere dove ella abita, come e con chi, o se no, digli che non ricorrerai più a lui per i tuoi prestiti. Egli te lo dirà subito.» «Perché non me l'avete detto prima?» domandò il pari Verisoft. «Invece di lasciarmi ardere, consumare e trascinare una vita infelice da un secolo.» «In primo luogo non lo sapevo», rispose languidamente il baronetto Mulberry. «E secondo, non credevo che tu fossi tanto innamorato.» Ora, la verità era che nel tempo trascorso dal banchetto di Rodolfo Nickleby, il baronetto Mulberry Hawk aveva furtivamente cercato con ogni mezzo in suo potere di scoprire donde Caterina fosse così improvvisamente sbucata e dove si fosse rintanata. Senza l'aiuto di Rodolfo, però, col quale non aveva avuto alcuna comunicazione dopo la loro brusca separazione, tutti i suoi sforzi erano stati inutili ed egli perciò era arrivato alla conclusione di riferire al giovane pari la sostanza della dichiarazione fattagli da quel galantuomo. Ed era spinto a questo da varie riflessioni, fra le quali, non ultima, la certezza di apprendere ciò che il debole giovane sapeva, perché il desiderio di incontrare di nuovo la nipote dell'usuraio e di usar le sue più potenti arti per abbatterne l'orgoglio e vendicarsi del disprezzo toccatogli, stava in cima ai suoi pensieri. Era il suo un abile procedimento che non poteva non riuscire vantaggioso per ogni verso, giacché la stessa circostanza di aver cavato di bocca a Rodolfo Nickleby il vero scopo della presentazione della nipote in tale compagnia, insieme col disinteresse che gli mostrava nel rivelarlo francamente all'amico, non poteva che far progredire i propri disegni da quel lato e facilitare molto il passaggio del denaro, piuttosto frequente e già rapido, dalle tasche del pari Federico Verisoft a quelle del baronetto Mulberry Hawk. Così ragionava il baronetto, e in seguito a questo ragionamento lui e l'amico si diressero, immediatamente dopo, da Rodolfo Nickleby, per effettuarvi un piano di operazioni studiato dallo stesso baronetto Mulberry, in apparenza per favorire lo scopo dell'amico, in realtà per raggiungere il proprio. Essi trovarono Rodolfo in casa, solo. Siccome egli li condusse nel salotto, parve che gli tornasse in mente il ricordo della scena che vi s'era svolta, perché diede uno strano sguardo al baronetto Mulberry, il quale egli rispose con un sorriso indifferente. Ebbero un breve colloquio su delle questioni finanziarie e quindi l'aristocratico Merlotto chiese, secondo le istruzioni dell'amico, con qualche impaccio, di parlare a quattro occhi con Rodolfo. «Solo, eh?» esclamò il baronetto Mulberry fingendo sorpresa. «Ah, benissimo, me ne andrò nella stanza attigua. Non mi fate aspettare molto, ecco tutto.» Così dicendo, il baronetto Mulberry si prese il cappello e, canticchiando un'arietta, sparve per la porta di comunicazione, chiudendosela alle spalle. «Ora, signor mio!» disse Rodolfo. «Che c'è?» «Nickleby!» gli disse il cliente, allungandosi sul canapè sul quale s'era prima seduto, per avvicinare le labbra alle orecchie del vecchio. «Che bella ragazza che è vostra nipote!» «Ah, sì?» rispose Rodolfo. «Può darsi, può darsi. Io non ho tempo di badare a questa roba.» «Voi sapete che è una ragazza straordinariamente bella», disse il cliente. «Lo dovete sapere, Nickleby. Su, non lo negate.» «Sì, credo che venga giudicata tale», rispose Rodolfo. «Veramente so che è giudicata tale. Se non lo sapessi, voi siete un'autorità in simili cose, signor mio. In tutto, veramente. È innegabile.» Tutti, salvo il giovane al quale queste parole erano rivolte, avrebbero sentito il tono sarcastico col quale erano dette, o veduto l'occhiata di disprezzo dalla quale erano accompagnate. Ma il pari Federico Verisoft era sordo e cieco e se lo beve senza sospetto. «Bene», disse. «Forse voi avete un po' di ragione, forse avete un po' di torto, un po' delle due cose, Nickleby. Io ho bisogno di sapere dove abita questa bellezza, perché io possa rivederla, Nickleby». «Realmente?» cominciò Rodolfo nel suo tono solito. «Non parlate così forte!» esclamò l'altro recitando la lezione a perfezione. «Non voglio che Hawk senta». «Voi sapete che è vostro rivale, no?» disse Rodolfo guardandolo vivamente. «Lo è sempre, Dio lo maledica», rispose il cliente. «E io voglio avvantaggiarmi di una tappa». «Ah, ah, ah, egli mastica la malo, Nickleby, perché parliamo senza di lui. Dove abita Nickleby? Ecco tutto. Solo Nickleby, ecco tutto. Solo Nickleby, ditemi dove abita». «A bocca», pensava Rodolfo, «a bocca». «Nickleby, continuava il cliente. «Dove abita?» «Veramente, signor mio», disse Rodolfo sfregandosi pianamente le mani, «debbo pensarci prima di dirvelo». «No, niente affatto, Nickleby, non dovete pensare affatto», rispose Verisoft. «Dov'è?» «Non ve ne può venire nessun bene sapendolo», rispose Rodolfo. «Essa è stata allevata santamente e virtuosamente. Certo è bella, povera, senza protezione, povera ragazza, povera ragazza». Rodolfo fece questo breve accenno alle condizioni di Caterina come se gli passasse per la mente e non lo pronunciasse ad alta voce. Ma lo sguardo scaltro ed acuto con cui, mentre parlava, fissava il compagno, smascherava la sua finzione. «Vi dico che voglio soltanto vederla!» esclamò il cliente. «Un uomo può guardare onestamente una bella donna, no? Voilà dunque, dove abita? Voi sapete che con me state ammassando un patrimonio, Nickleby, e parola d'onore non li collerò a nessun altro per il denaro, se mi dite ciò che vi domando». «Siccome mi promettete questo, signor mio», disse Rodolfo con riluttanza simulata, «e siccome è mio vivissimo desiderio di farvi piacere e non vi veggo alcun male, ve lo dirò, ma farete bene a tenervelo per voi, signor mio, puramente per voi». Rodolfo indicò la stanza attigua con un espressivo cenno del capo. Il giovane pari finse di essere anche lui persuaso della necessità di questa precauzione e Rodolfo gli rivelò l'indirizzo di quei giorni e l'occupazione della nipote, osservando che da ciò che aveva sentito dire dalla famiglia presso la quale la nipote si trovava, sembrava che fosse gente molto desiderosa di conoscenze del gran mondo e che un pari d'Inghilterra poteva volendo esservi accolto con grande facilità. «Giacché il vostro scopo è solo di vederla», disse Rodolfo, «potete con questo mezzo raggiungerla tutte le volte che vi piacerà». Il pari Verisoft, grato per l'avvertenza, strinse molte volte la dura e callosa mano di Rodolfo e, bisbigliando che era ora di finire quella conversazione, gridò al baronetto Malberry. «Credevo che vi foste addormentato», disse il baronetto Malberry riapparendo di malumore. «Dolente di avervi trattenuto», rispose l'allocco. «Ma Nickleby è stato tanto divertente che mi l'incresceva di staccarmene». «No, no», disse Rodolfo, «tutto per colpa di sua signoria. Voi sapete che persona spiritosa, allegra, elegante, compita è sua signoria Federico Verisoft. Attenti al gradino, vossignoria. Baronetto Malberry, per favore, fate passare». Con cortesie come queste e molti umili inchini e lo stesso freddo sogghigno sui duri lineamenti, Rodolfo si affrettò ad accompagnare i visitatori giù per la scala e, salvo che con un lievissimo moto dell'angolo della bocca, non diede alcun cenno di risposta allo sguardo di ammirazione con cui il baronetto Malberry Hawk parve congratularsi con lui per la sua piena e perfettissima ribalderia. Pochi momenti prima c'era stato uno squillo del campanello, al quale era accorso Newman Noggs nel momento che si giungevano nel vestibolo. Secondo la pratica consueta, Newman avrebbe fatto entrare il nuovo visitatore in silenzio o gli avrebbe domandato di tirarsi da parte per far passare i signori. Ma non appena vide di chi si trattava, trascurò per qualche sua ragione particolare il rito delle ore di affari in casa di Rodolfo e, guardando verso il rispettabile terzetto che si avvicinava, gridò con voce sonora: «La signora Nickleby!» «La signora Nickleby!» esclamò il baronetto Malberry Hawk mentre l'amico si voltava e lo guardava in viso. Era infatti quella brava donna la quale, avendo ricevuta una proposta per la casa vuota, diretta al padrone, s'era senza indugio affrettata a portarla al signor Nickleby. «Una persona che voi non conoscete», disse Rodolfo. «Entrate nello studio, mia cara, sarò subito da voi». «Non la conosco», esclamò il baronetto Mulberry Hawk, dando un passo verso l'attonita donna. «Non è la signora Nickleby, la madre della signorina Nickleby, la deliziosa fanciulla che io ebbi la felicità di incontrare in questa casa l'ultima volta che pranzai qui?» «Ma no», disse il baronetto Mulberry con un arresto. «No, non può essere. V'è la stessa impronta dei lineamenti, la stessa indescrivibile aria di... Ma no, no, la signora è troppo giovane da essere la madre». «Io credo, cognato, che possiate dire a questo signore, se desidera di saperlo», disse la signora Nickleby, rispondendo al complimento con un grazioso inchino, «che Caterina Nickleby è mia figlia». «Sua figlia, vossignoria», esclamò il baronetto Mulberry, volgendosi all'amico. «La figlia di questa signora, vossignoria». «Vossignoria», pensò la signora Nickleby, «chi avrebbe mai...» «Questa allora, vossignoria», disse il baronetto Mulberry, «è la donna al cui felice matrimonio noi dobbiamo tanta fortuna. Questa signora è la madre della signorina Nickleby. Guardi, vossignoria, che rassomiglianza straordinaria. Nickleby, presentateci». E Rodolfo li presentò con una specie di disperazione. «Solonol mio, è una delizia», disse il pari Federico facendosi avanti. «Come state?» La signora Nickleby era troppo commossa da quei saluti insolitamente gentili e dal suo rimpianto del non avere in testa l'altro cappello da rispondere subito, e così continuò semplicemente a inchinarsi e a sorridere e a rilevare una grande agitazione. «E come sta la signorina?» disse il pari Federico. «Bene, spero». «Sta benissimo, ringrazio vossignoria», rispose la signora Nickleby riprendendosi. «Benissimo, non si sentì troppo bene per alcuni giorni dopo il pranzo qui, e certo dovette prender freddo in quella vettura di piazza che la riportò a casa. Vossignoria sa che le vetture di piazza sono delle brutte cose. Qualche volta è meglio andarsene a piedi, perché anche se un vetturino può essere condannato, come credo, alla deportazione a vita se ha un vetro rotto, pure sono tutti così trascurati che hanno quasi sempre i vetri degli sportelli rotti. Una volta mi tenni la faccia gonfia 6 settimane, vossignoria, per essere andata in una vettura da piazza». «Credo che fosse una vettura da piazza», disse la signora Nickleby meditabonda, «ma non ne sono proprio certa. Ad ogni modo so che era una vettura verde scura con un numero lunghissimo che cominciava con uno 0 e finiva con un 9. No, cominciava con un 9 e finiva con uno 0, proprio così. E naturalmente l'ufficio del bollo, se si andasse a domandarglielo, saprebbe dire che specie di vettura fosse. Ma il fatto sta che c'era un finestrino rotto e mi tenni la faccia gonfia per 6 settimane. Credo che fosse la stessa vettura di piazza che dopo trovammo era stata per tutto il tempo scoperta. Noi non ce ne saremmo nemmeno accorti se non avessimo dovuto pagare uno scellino in più perché era scoperta. Sembra che sia così la legge, o era allora, ma mi pare una bruttissima legge. Non mi intendo di queste cose, ma direi che la legge sui cereali è nulla di fronte a queste iniquità del Parlamento. La signora Nickleby, dopo essere corsa fin lì, si arrestò improvvisamente, appunto come si era slanciata, e ripeté che Caterina stava benissimo. «Veramente?» disse la signora Nickleby. «Non credo, ecco com'è, che sia stata mai meglio da quando ebbe la tosse asinina, la scarlattina e la rosolia tutte insieme». «Questa lettera è per me», grugnì Rodolfo, indicando il piccolo plico che aveva in mano la signora Nickleby. «Sì, per voi, cognato», rispose la signora Nickleby, «e sono venuta a piedi fin qui per darvela». «Fin qui!» esclamò il baronetto Mulberry, afferrando l'occasione donde la signora Nickleby era partita. «Una bella distanza, quanto dite che sia?» «Quanto dico che sia?» disse la signora Nickleby. «Un momento, 1 miglio preciso dalla nostra porta all'Old Bailey». «No, no, non tanto», incalzò il baronetto Mulberry. «Oh sì?» disse la signora Nickleby. «Me ne appello a sua signoria». «Io di lei appunto 1 miglio», disse il pari Federico in tono solenne. «Deve essere, neanche un passo meno», disse la signora Nickleby. «Giù per tutto Newgate Street, tutto Cheapside, su per Lombard Street, giù per Gracechurch Street e lungo il Thames Street, fino al molo Spigwiffin. Oh, è un miglio. Sì, ripensandoci direi di sì, rispose il baronetto Malberry. Ma non intendete ritornare a casa a piedi? Ah no, soggiunse la signora Nickleby. Ritornerò in omnibus. Non andavo in omnibus quando il mio povero marito era vivo, caro cognato, ma ora sapete. Sì, rispose Rodolfo impaziente. E farete bene a ritornare prima che sia buio. Grazie, cognato, farò così, rispose la signora Nickleby. Credo che sia bene dirvi addio. Non vi fermate a riposarvi? Disse Rodolfo, che non offriva mai un rinfresco senza speranza di qualche frutto. Ohimè, no, rispose la signora Nickleby, volgendo un'occhiata al quadrante dell'orologio. Io e vossignoria, disse il baronetto Malberry, facciamo la stessa via della signora Nickleby. L'accompagneremo fino all'omnibus. Sicuro, certo. Ah, realmente non potrei neppure pensarci, disse la signora Nickleby. Ma il baronetto Mulberry Hawk e il pari Verisoft furono perentori nella loro cortesia e, lasciando Rodolfo, il quale sembrava pensasse saggiamente di apparire meno ridicolo come spettatore che come parte anche leggermente attiva di questa schermaglia, se ne andarono, tenendo in mezzo la brava signora Nickleby che procedeva tutta estasiata, non solo per le attenzioni dimostratele da quei due signori titolati, ma anche per la convinzione che Caterina ora non aveva che da chinarsi e scegliere, almeno fra due grossi patrimoni e due ineccepibili partiti. Siccome per il momento essa era trasportata lontano da un irresistibile corteo di pensieri, tutti relativi alla futura grandezza della figliuola, il baronetto Mulberry Hawk e l'amico si scambiarono delle occhiate su per il cappellino che la povera donna rimpiangeva tanto di non aver lasciato a casa, e cominciarono a diffondersi con gran slancio, ma molto rispetto, sulle molteplici perfezioni della signorina Nickleby. Che delizia, che conforto, che felicità deve essere per voi quell'amabile creatura, disse il baronetto Malberry, dando alla voce un'intonazione del più caloroso sentimento. Veramente, signore, rispose la signora Nickleby, ha il più dolce carattere, il cuore più gentile di questo mondo, ed è così brava. Si vede che è brava, disse il pari Verisoft con aria da giudice. Sì, posso assicurarne vossignoria, rispose la signora Nickleby. Quando era nell'istituto del Devonshire, essa era ritenuta da tutti, senza eccezione, la più brava fra quante ve n'erano. E ve n'erano, è la verità, molte bravissime. 25 giovinette, 50 guinee l'una senza il resto. E le due signorine Dowdles, le più compite, eleganti, incantevoli creature. Oh, povera me, disse la signora Nickleby. Non dimenticherò mai e poi mai la gioia che lei soleva dare a me e al suo povero papà quando era in quell'istituto. Una così bella lettera ogni semestre per dirci che era la prima allieva di tutta la scuola e aveva fatto più progressi delle altre. Anche ora, ripensandoci, posso appena sopportarla. Le ragazze scrivevano tutte le lettere da per loro, aggiunse la signora Nickleby, e il professore di calligrafia, dopo, le ritoccava con una lente d'ingrandimento e una penna d'argento. Almeno credo che lo scrivessero esse, benché Caterina non ne fosse assolutamente certa, perché lei non riconosceva più la sua scrittura, ma a ogni modo so che era una circolare che ricopiavano tutte, e naturalmente era una cosa molto consolante, molto consolante. Con simili memorie, la signora Nickleby ingannò il tedio del percorso fino all'omnibus e lì i suoi nuovi amici aspettarono con estrema cortesia che l'omnibus si mettesse in moto per togliersi il cappello, come assicurò solennemente poi la signora Nickleby in molte occasioni alle amiche, proprio tutto fuor dalla testa, e si baciarono i guanti gialli di capretto finché rimasero visibili in lontananza. La signora Nickleby si rannicchiò nell'angolo più interno del veicolo e, chiudendo gli occhi, si abbandonò a una coorte di piacevolissime meditazioni. Caterina non le aveva mai detto una parola sull'incontro dell'uno o dell'altro di quei due signori. Questo, ella pensava, dimostra che ella ha una forte simpatia o per l'uno o per l'altro. Allora sorgeva la questione di quale dei due si trattasse. Il pari d'Inghilterra era il più giovane e aveva certo un titolo più alto. Pure Caterina non era ragazza da farsi dominare da simili considerazioni. Io non la contrarierei mai nelle sue inclinazioni, si disse la signora Nickleby. Ma a parola d'onore credo che non vi sia paragone da fare fra Sua Signoria e il baronetto Malberry. Il baronetto Malberry è una persona così signorilmente riguardosa, con così belle maniere, così simpatica, d'una lealtà che gli parla in viso. Ma auguro che si tratti del baronetto Malberry. Credo che si debba trattare del baronetto Malberry. E poi i suoi pensieri volarono indietro alle antiche predizioni e a quante volte lei aveva detto che Caterina, anche senza dote, si sarebbe maritata meglio delle ragazze di tant'altra gente carica di migliaia di sterline. E siccome si figurava con la vivezza della fantasia materna tutta la bellezza e la grazia della povera fanciulla, che aveva lottato così allegramente nella sua nuova vita di durezze e di prova, il cuore le si gonfiò e delle lacrime le corsero giù per le gote. Intanto Rodolfo camminava su e giù nel suo gabinetto, turbato da ciò che appunto era accaduto. Sarebbe la più sbrigliata finzione dire che Rodolfo amasse o si curasse, nel significato più ordinario di questi termini, di qualcuno dei suoi simili. Pure di tanto in tanto s'era insinuato in qualche modo in lui un pensiero per la nipote, sfumato di compassione e di pietà. C'era, a proposito di lei, filtrando attraverso l'oscura nuvola di antipatia o di indifferenza che abbuiava innanzi a lui uomini e donne, un debole barlume, un raggio debolissimo e pallidissimo, che gli mostrava la povera ragazza in un aspetto migliore e più puro di quanti altri mai la cui natura egli fino allora avesse avuto campo di osservare. Vorrei, pensava Rodolfo, non averlo mai fatto. Eppure voglio assicurarmi di questo giovane finché ci sarà denaro da cavargli. Vendere una fanciulla, gettarla nella via della tentazione e dell'oltraggio e del turpiloquio. Ho già guadagnato con lui quasi 2.000 sterline. Oibò! Le madri che cercano di combinare i matrimoni fanno la stessa cosa tutti i giorni. Si sedette e contò le probabilità, pro e contro, sulle dita. Se non li avessi messi sulla buona via oggi, pensò Rodolfo, lo avrebbe fatto quella sciocca di mia cognata. Bene, se la figliuola sa farsi rispettare, come dovrebbe da quel che ho veduto, che male può avvenirne? Un po' di molestia, un po' di umiliazione, un po' di lacrime. Sì, disse Rodolfo ad alta voce, chiudendo la cassaforte. Ella deve correre i suoi rischi. Deve correre i suoi rischi.